ad alta voce. Sandra Toffolatti legge Le voci della sera di Natalia Ginzburg. Quarta puntata.
Poi al Vincenzino toccò fare il servizio militare. Lo mandarono a Pesaro. Era sempre consegnato, essendo totalmente incapace di puntualità e precisione. S'era lasciato crescere la barba e aveva le guance coperte d'un pelame ricciuto e rossiccio, come una vegetazione selvaggia che cresce su una ripa abbandonata. Infine, dopo la ferma, prese la laurea.
«L'ultimo ad arrivar fu Gamba Storta», disse il vecchio Balotta. Era però contento e lo mandò in America per un anno, che vedesse il mondo e imparasse l'inglese.
Quando tornò dall'America, il Vincenzino era molto cambiato. Di nuovo non aveva più la barba e aveva imparato a lavarsi, a stare più dritto, a parlare più forte. Se gli presentavano una persona nuova, raddrizzava le spalle e fissava con uno sguardo acuto, penetrante, limpido, come un lampo freddo. E aveva a volte una risata rapida, furba, furtiva, che gli scopriva i denti piccoli e bianchi e si spegneva improvvisa. Aveva visitato in America delle fabbriche e aveva idee nuove. Voleva buttar giù la loro vecchia fabbrica e rifarla tutta nuova, a vetrate, con un quartiere d'abitazione per gli operai. Aveva letto dei libri di psicanalisi e aveva scoperto d'avere il complesso paterno e di avere subito un trauma nell'infanzia vedendo il Purillo che uccideva un cane a sassate. Era tornato alla casetta e cominciò a lavorare in fabbrica. Lavorava fino a notte tarda, tracciando progetti. Suo padre diceva:
«Prima non si interessava niente alla fabbrica. Ora vuole impicciarsene troppo. L'unico vantaggio è che non ha più il flauto e non bela più».
Tuttavia, se ne andava ancora il Vincenzino da solo a passeggiare per la campagna e ancora si fermava a guardare, immobile, un muro o un albero, aggrottando la fronte e arricciando il naso. Sposò una ragazza di Borgo Martino. Era un'amica delle sorelle del Nebbia e la conosceva da tanti anni. La sposò dopo una complicata e confusa dichiarazione d'amore. La sposò in fretta perché temeva di cambiare idea. Non si avvertiva tra il Mario e il Vincenzino la più lontana rassomiglianza. Il Mario era un ragazzo allegro, vivace, mondano e tutto gli riusciva facile. Alto, disinvolto, elegante, spartiva bene le sue giornate tra il lavoro e lo svago. Dopo la fabbrica rientrava alla casetta a cambiarsi e se ne andava dai Sartorio a giocare a tennis, in pantaloni e giacchetta azzurra a bottoni d'oro.
«Identico al Barba Tommaso. Speriamo che non sia una ciula», diceva il vecchio Balotta.
Le serate il Mario le passava a giocare a poker, dai Sartorio, dai Perego, dai Bottiglia. Sapeva raccontare bene le barzellette, serio serio, senza battere ciglio. Ne sapeva sempre tante, che pescava in certe riviste, italiane o estere, a cui era abbonato, e aveva un grande successo. Solo a volte, nei periodi che era un po' affaticato, gli veniva una parlantina rapida, nervosa, balbettante, come infrenabile, e non si riusciva a farlo star zitto. Raccontava barzellette, faceva progetti per la fabbrica. Gli veniva allora un viso grigio, scavato, come un fascio di muscoli troppo tesi, e aveva sull'alto dello zigomo, proprio sotto l'occhio sinistro, un piccolo tremito. Non poteva dormire in quei periodi, e passava le notti a fumare nella sua stanza, oppure passeggiava per il paese e andava fino alle pietre a svegliare il Barba Tommaso e il Purillo con quella sua parlantina. Lo mandavano un poco al mare o in montagna perché si riposasse. E quando tornava era di nuovo calmo. Gli era passata l'insonnia e la parlantina. Parve, a un certo momento, che stesse per fidanzarsi con la maggiore delle bimbe Bottiglia, perché s'accompagnava sempre con lei. E invece andò a passare qualche mese a Monaco per affari e là si sposò. Il vecchio Balotta andò in furia quando seppe che si sposava. La ragazza era una pittrice e scultrice, una russa, d'una famiglia scappata da Mosca con la rivoluzione. Era orfana e stava a Monaco con degli zii. Il vecchio Balotta pensava che doveva essere un'avventuriera o una spia. Mandò il Purillo a Monaco a vedere. Il Purillo fece sapere che non c'era modo di far niente. Il Mario s'era innamorato e si sposava e non sentiva ragioni. Lui aveva preso qualche informazione. Gli zii avevano un piccolo negozio di dischi. Non se ne sapeva un granché. Il Mario venne alla casetta con la moglie. Era una ragazza piccola, magra, patita, con un viso incipriato che sembrava polveroso, un cappello di feltro nero, guanti neri. Quando si tolse i guanti, apparvero due mani macilente, esili e tutte piene di cicatrici. Il Mario spiegò che s'era bruciata con certi acidi mentre preparava i colori, perché usava preparare i colori da sé. Non parlava una parola di italiano. Parlava un francese incerto, mescolato di tedesco e di russo, con una voce sommessa, un po' rauca. Si chiamava Xenia. Il vecchio Balotta era sconsolato. Pensava che il Mario avrebbe sposato una delle figlie del suo vecchio amico, l'avvocato Bottiglia. E invece ora avevano davanti questa sconosciuta, emersa da chissà qual vita oscura e che parlava in francese, lingua che lui e sua moglie non sapevano affatto. Il Balotta provò per Xenia un'antipatia violenta, infrenabile e cieca. E il Vincenzino condivise quell'antipatia. Per la prima volta, in tanti anni, erano alleati il Vincenzino e suo padre. Intanto anche il Vincenzino s'era sposato. E la moglie del Vincenzino era là, chiara, semplice, pulita, che di lei si sapeva tutto, che il suo paese era Borgomartino. Il Mario e Xenia si misero in giro per il paese, in cerca d'una casa da comprare. Ne visitarono tante. Xenia guardava, con i suoi occhi opachi, grandi, bistrati, dalle palpebre pesanti. Bisbigliava qualcosa in francese e si capiva che quelle case non le piacevano. Infine comperarono Villa Rondine, una grande palazzina rossa circondata di boschi sull'alto della collina. I figli del Balotta sapevano da molto tempo d'essere ricchi e vedevano che con gli anni diventavano ricchi sempre di più. Pure le loro abitudini non cambiavano molto. Si vestivano sempre allo stesso modo, mangiavano le medesime cose. La signora Cecilia rivoltava da sé in casa, con l'aiuto della sua serva Pinuccia, il cappotto dell'inverno passato. Se proprio voleva un vestito nuovo, chiamava allora la sartina del paese, la Sestilia. Alla casetta venivano in tavola cibi buoni, sostanziosi, freschi, e c'era grande abbondanza di tutto. Ma la tovaglia era un poco lisa dai molti bucati, i bicchieri per tutti i giorni erano quelli della marmellata Cirio e la formaggera aveva il coperchio rotto e rincollato, che la signora Cecilia diceva sempre «dovrei comprare un'altra formaggera». Avevano alla casetta due automobili, una più vecchia, grossa e scura, e una piccola decapottabile che usava più che altro il Purillo quando doveva andare in città. Avevano molti impermeabili, molti bauli e valigie, molti plaid scozzesi, molte paia di sci. Non badavano a spese per viaggi, vacanze, ricostituenti, dottori. Ma quando arrivò Xenia, si accorsero che nessuno di loro sapeva avere un modo costoso di vivere. E Xenia, invece, sapeva. si scoperse che quei suoi abiti, dall'aria sempre un po' sgualcita e polverosa, erano costosissimi e uscivano da una famosa sartoria di Parigi. Passando per Parigi dopo il matrimonio, lei s'era ordinata quei vestiti e pellicce e scarpe. Si installò a Villa Rondine, avendo ammobiliato le stanze con mobili pesanti e un po' funebri, di taglio solenne. Alle finestre fece mettere tende scure, perché amava la penombra. Assunse una quantità di camerieri e serve, sottoserve e sottocamerieri, e non si capiva come facesse a comandarli tutti, parlando solo il francese e con quel filo di voce. Mandava a comprare la carne a Cignano, dove era migliore, ma costava di più. Mandava a prendere la frutta a Castello, al mattino presto, con l'autista. Mandava a Castelpiccolo per le fragole, a Soprano per la ricotta, a Torre per i grissini. Lei, poi, si nutriva pochissimo. Una foglia di lattuga, un sorso di brodo. Si faceva venire dalla città gli ananassi, che assaggiava appena, un bocconcino sulla punta della forchetta. Era così magra, eppure le sembrava di essere grassa. Aveva fatto mettere in uno dei bagni una caldaia speciale per i bagni a vapore. Veniva fuori da quei bagni più smunta, più emaciata che mai. Aveva, in una grande stanza al pian terreno, il suo studio. Là stava, in pantaloni di velluto nero, a dipingere, a scolpire e a impastare certe sue terrecotte, che poi cuoceva dentro un grosso forno fatto venire apposta dall'Olanda. Non scendeva mai in paese. Passeggiava nel giardino, a piccoli passi, con i suoi due cagnolini. Erano due cagnolini tutti ricciuti, di un grigio che dava nel rosa. Non metteva mai piede alla casetta. Ma quando era Natale o Pasqua, mandava a tutti principeschi regali. La sera stavano soli, lei e il Mario, nel grande salotto, popolato di quadri bui, di preziose porcellane, di specchi. Qualche candela era accesa nei candelabri d'argento e non c'era altra luce. Si tenevano per la mano, giocavano coi cagnolini. Così li trovava a volte il Purillo, l'unica persona che capitasse a Villa Rondine qualche sera. «Con quelle candele, diceva la signora Cecilia, almeno risparmiano la luce elettrica». Ma non era vero. Pagavano dei conti enormi, anche di luce elettrica, forse perché era elettrico il forno, venuto dall'Olanda. Si comprarono una grande automobile, nera, lucida, che sembrava un carro funebre. Accompagnata dall'autista, lei scendeva in città due volte alla settimana, sepolta in fondo alla macchina con gli occhiali neri, il pallido viso tuffato nel bavero di pelliccia. Andava per fare i bagni turchi, perché quelli a vapore non le bastavano più. Aveva contagiato il Purillo della voglia di spendere. Il Purillo si comprò un Isotta Fraschini. Si comprò un letto ribaltabile, come ce ne sono nelle cliniche, per stare più comodo quando leggeva la sera, prima di prendere sonno. E fece fare, accanto alla sua stanza, un lussuoso bagno con la vasca interrata, ricavato entro uno sgabuzzino dove prima la Magna Maria teneva appesi i prosciutti. Quando doveva nascere Axenia, il primo bambino, il Mario mandò a chiamare un ginecologo dalla Svizzera. Ebbero, l'anno seguente, ancora un bambino. Avevano una nurse svizzera, col velo azzurro. Avevano anche una balia veneta. Axenia poi s'ammalò e le tolsero l'utero. Guarì e riprese a scolpire, a dipingere, a passeggiare coi cagnolini. Molto presto le vennero tutti i capelli grigi, e non se li tingeva, chissà perché. Il vecchio Balotta, le rare volte che la vedeva in occasione dei compleanni dei bambini, diceva poi alla moglie: «Hai visto com'è invecchiata la Axenia? Hai visto com'è brutta? Ma come farà ad andarci a letto il Mario?» Il Vincenzino spiegava tutto con la psicanalisi. Diceva che il Mario aveva un complesso materno e si sentiva protetto dalla Axenia, che aveva un temperamento autoritario e lo governava e comandava. Ogni tanto al vecchio Balotta e anche al Vincenzino rinasceva il dubbio che fosse una spia. Non si sapeva nulla di lei, nulla di quello che aveva fatto prima d'arrivare al paese. Le rare volte che la incontravano parlava pochissimo e sempre in francese, perché non si era data pena di imparare l'italiano. Ma il Nebbia diceva:
«No, che non è una spia, è soltanto una stupida». E per non far capire quanto è stupida, si intesse attorno tutti quei misteri. Come certi bruchi, che si fanno tutto un guscio con la saliva perché nessuno li acchiappi.
Il Mario, intanto, era un poco ingrassato, andava a coricarsi presto e non aveva più avuto quei disturbi dell'insonnia e della parlantina. Il Vincenzino e sua moglie andarono a stare a casa Mercanti. Era una piccola casa, subito finito il paese, e aveva davanti un largo prato con due o tre alberi di pere, e dietro aveva un orto cintato, coltivato a cavoli. La moglie del Vincenzino si chiamava Kate. Era alta, bella, robusta, con una massa di capelli biondi che pettinava a volte in due trecce, strette e schiacciate sulle orecchie, a volte in un casco molle e pesante, attorto e puntato in cima al capo. Aveva un viso pieno, dorato dal sole, con qualche lieve lentiggine, con gli zigomi alti e sporgenti, con gli occhi verdi un poco tirati all'insù, verso le tempie. La ricordarono poi per molto tempo al paese, quando tornava dal torrente dove andava a fare i bagni, col vento che le frustava la sottana sulle gambe nude, tornite, dorate dal sole, i capelli umidi e arruffati sulla fronte, sulla spalla un asciugamano bagnato, tutto sporco di rena. La ricordarono quando scendeva dalla collina con le labbra sporche di sugo di more, grande, bella, bionda, coi suoi biondi bambini. Aveva, quando andava al torrente nell'estate, un vestito azzurro, con una striscia bianca sul fondo della sottana. Aveva un fazzoletto a palle bianche ed azzurre che si cingeva attorno ai capelli. Aveva, d'inverno, quando andava a sciare, un maglione bianco col collo rivoltato. Metteva sulle spalle, nelle sere fresche dell'autunno, quando sedeva in giardino, uno scialletto nero da povera. Aveva sposato il Vincenzino senza amore, ma aveva pensato che era tanto buono, un po' malinconico, e che doveva essere così intelligente. Aveva anche pensato che lui aveva tanti soldi e che lei non ne aveva. Ma i primi tempi, quando fu nella casa Mercanti, le prese un'infinita tristezza. Stava là, nei lunghi pomeriggi, a guardare quell'orto di cavoli dietro alla casa. Le pareva che tutto il mondo fosse pieno di cavoli e piangeva perché aveva tanta voglia di ritornare dalla sua mamma. Borgo Martino non era poi tanto lontano, ma lei non osava andarci per soggezione del marito. Aveva a casa sua, a Borgo Martino, la mamma vedova, che possedeva un piccolo negozio di cartoleria, e aveva tre sorelle ancora piccole che andavano a scuola. E c'era sempre in casa una grande allegria, un gran chiasso. Qui, invece, nella casa Mercanti, regnava sempre il silenzio. Lei andava a volte in cucina per passare il tempo a discorrere con la serva Pinuccia, che sua suocera, la signora Cecilia, le aveva ceduto. Alla Pinuccia raccontava di casa sua, delle matte risate che facevano lei e le sorelle. La Pinuccia ascoltava, sbucciando le patate, e soffregandosi ogni tanto il naso con la mano ruvida. A sera tardi rientrava il Vincenzino e lei, nell'aspettarlo, si era addormentata sulla poltrona. Il Vincenzino l'aveva sposata anche lui, senza amore. Aveva pensato che era sana, semplice e che era una buona ragazza. Aveva anche pensato, in qualche sua maniera grovigliata, che un matrimonio come quello doveva piacere a suo padre. perché poteva in qualche modo rassomigliare al matrimonio dello stesso Balotta, il quale pure s'era scelto la Cecilia in un vicino sobborgo, scegliendola perché era bionda, povera e sana. Ma quando l'ebbe sposata, il Vincenzino s'accorse che non aveva niente da dirle. Passavano le serate in silenzio, l'uno di rimpetto all'altra su due poltrone in salotto. Lui leggeva un libro, mettendosi le dita nel naso. Ogni tanto la guardava lavorare a maglia, con la testa bionda reclina, nella luce rosea del paralume. La trovava molto bella, ma pensava che non era il suo tipo, perché a lui piacevano le brune e le bionde non gli dicevano nulla. Lei si faceva dei gran pianti nel pomeriggio, chiusa nella sua stanza, accanto alla finestra dove si vedevano i cavoli. E lui, rientrando, la trovava col viso gonfio, gli occhi rossi. Allora, gentilmente, la sollecitava ad andare, il giorno dopo, a vedere la madre a Borgomartino. A poco, lei prese l'abitudine di andarci spesso, in bicicletta. Ci andava quasi ogni giorno. Ci andava, a volte, anche nel pomeriggio della domenica. Tanto il Vincenzino la domenica passava tutto il pomeriggio a dormire, a leggere o a studiare progetti per la fabbrica e non voleva saperne di uscire. Il Vincenzino, solo in casa, girava in pigiama per le stanze. Tutte le stanze erano fresche, in penombra, e regnava un riposante silenzio. Anche la Pinuccia era uscita. Lui si versava un gran bicchiere di whisky col ghiaccio e con l'acqua minerale. Aveva imparato in America a bere whisky. Si metteva sulla poltrona in salotto, con un libro, con accanto il bicchiere. Gli piaceva trovarsi così solo. Sentiva un profondo sollievo, un refrigerio.